Buongiorno Svizzera, sono le 7:21 e 50 secondi in questo istante. I Rari ancora con voi, Rauseo Riva fino alle 8:30 questa mattina, che è il 17 novembre. Mancano 44 giorni alla fine dell'anno. La guerra in Ucraina dura da 267 giorni e le proteste in Iran da 63 giorni. Rimaniamo su quello che è successo in Ucraina, Paolo. Pare, ieri abbiamo parlato del TG nostro, diciamo svizzero, della sì, SRF, dello studio, c'è stata una piccola polemica.
Polemica inutile, sterile.
Invece adesso c'è una polemica su un TG francese. Allora, sai che la grande tensione che c'è ancora ovviamente tra Ucraina e Russia, molti telegiornali tendono a raccontare e analizzare anche alcune tematiche belliche contemporanee, quindi vanno un po' più nell'analisi
profondo,
della guerra,
certo,
del tipo di armamenti che vengono utilizzati, eccetera, eccetera.
E che noi da quel punto di vista lì siamo estremamente viziati, sì. Perché? Perché adesso per qualsiasi cosa accada, ma non solo in ambito bellico, in generale, sì, ma vediamo le immagini.
C'è
l'immagine di tutto.
Siamo
abituati che c'è l'immagine di tutto, e invece la verità vera qual è? Che non c'è l'immagine di tutto.
Non c'è l'immagine.
E allora cosa succede? Certi telegiornali fanno un po' i creativi, sì, e dicono che qualcosa è l'immagine di una cosa, ma non lo è.
Spieghiamo, questo TG francese parlava delle mini nuke, così scritto.
Piccole bombe atomiche.
E allora, mentre il conduttore spiegava, insomma, la forza d'impatto di queste mini nukes, hanno mostrato in diretta delle bombe presenti, sì, nel quarto capitolo di un videogioco.
Sì, di un videogioco.
Sì, che si chiama Fallout. Adesso io non me ne intendo i videogiochi, ma i ragazzi secondo me sanno di che cosa stiamo parlando. Fallout 4 in particolare.
Sì, ci sono queste mini bombe che sono molto potenti naturalmente, e che giocando prendi, vai, te le conquisti e le metti nel tuo arsenale,
sì,
per usarle
tutto
quando avrai bisogno, no?
E
in questo telegiornale le hanno fatte vedere come se fosse un'arma in dotazione alla Russia,
e invece era in un videogioco. Anche abbastanza realistiche, ma non credo, perché
non tanto. Sai che poco tempo fa, in realtà uno o due mesi fa, era successa la stessa cosa con delle immagini addirittura,
sì,
cioè hanno fatto vedere delle immagini, credo fossero di elicotteri d'attacco, ma erano prese da un videogame, ecco, ma le hanno spacciate per immagini reali.
Sì, noi vogliamo bene ai colleghi, sì, del TG francese, ma insomma magari bisogna controllare bene che cosa vai a prendere in Google.
Oppure scrivi
sotto. Ogni tanto capita anche a noi di incappare.
Oppure scrivi sotto, l'immagine non è reale.
Sì.
Non è reale.
Ma
no?
Secondo me l'intento della redazione era quello di creare un dibattito proprio sulle bombe reali, e quindi probabilmente è stato proprio un errore di valutazione dell'immagine.
Gli regaleranno Fallout 4 per Natale a quello che ha scelto l'immagine.
Tra l'altro è arrivato adesso un push dalla nostra RSI News.
Sì, importante seguire.
Il titolo ci ha colpito: andremo sulla Luna per restarci.
Soprattutto se si rompe il razzo quando sei su. Resti su, sei su. Finché non arriva il Turing.
Lo dice Kjell Lindgren,
sì, l'astronauta
della NASA, della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. Lui dice: andremo su per restarci, proprio perché adesso non trovo più il pezzo. Il compito sarà quello di trovare un cratere sul lato in ombra del nostro satellite, all'interno del quale verrà costruita una base permanente sotterranea.
Lo dicevano già i Pink Floyd.
Diceva anche la serie televisiva Spazio 1999,
che sul lato oscuro della Luna c'era tutta una.
Esatto.
Di qua niente. Sul lato illuminato
succede il mondo,
tutto
va di là.
Sul lato oscuro della Luna.
Insomma, tante notizie, avete capito, stamattina siamo così prolifici
per modo di dire.
C'è Elton John adesso che ci aiuta a darci la scossa rock questa mattina alle 7:26, e qui torniamo al 1972 con Crocodile Rock.
We were hot.
Oggi è il 17 novembre, tornando indietro di 25 anni, nel 1997, quindi sono passati 25 anni da quel 17 novembre, quando a Luxor in Egitto si compì un fatto decisamente tragico, un vero e proprio massacro. Quello di Luxor è l'attacco terroristico che ha causato più vittime svizzere.
Sì.
36 delle 62 persone uccise erano svizzere, provenivano da 12 cantoni. Quello di Luxor fu il primo grosso attentato commesso da islamisti radicali con l'obiettivo di causare il maggior numero possibile di vittime.
Certo.
L'attacco, forse finanziato dal defunto capo di Al-Qaeda, Osama Bin Laden, fu rivendicato dall'organizzazione Jamaa Islamia, gruppo islamico in arabo, attivo in Egitto sin dagli anni 70. Sì, ogni tanto ci si ricorda, no, di questi eventi, perché dici, un po' come è successo anche per il 2001 alle Torri Gemelle, ti ricordi esattamente cosa facevi quando succedono questi fatti tragici, ti rimangono veramente impressi nella memoria, e questo in particolare, insomma, per chi c'era nel 1997 ci sta ascoltando e chi se lo ricorda, insomma, è stato veramente forte come, come fatto di cronaca.
Anche perché ce n'era, adesso, fatti alle debite proporzioni, ce n'era meno.
Sì, è vero.
Se colpivano di più, non è che, non che il terrorismo fosse una cosa sconosciuta, c'era,
vero.
Però era sempre una roba che riguardava un po' gli altri.
Sì.
E invece lì ci fu proprio la strategia di colpire il turismo.
Sì.
Per fare più rumore, perché insomma è uno
dei Luxor frequentatissima
dei turisti, per cui ci fu proprio, e quella cosa lì andò in avanti per un po', tra l'altro ci furono un po', il turismo fu una delle risorse egiziane che venne presa d'assalto proprio per fare rumore, no? per promuovere la causa,
per creare paura anche,
per promuovere la causa dei terroristi in qualche modo, e naturalmente questo significa vittime anche di paesi estranei.
Vero. Dopo l'accaduto, tra l'altro, il presidente Hosni Mubarak rimosse dalla sua carica il ministro degli interni. L'industria turistica, come giustamente dici, in Egitto in generale, ma a Luxor in particolare, ne risentì pesantemente. Solo un terrorista fu catturato vivo in quell'occasione, gli altri si suicidarono dopo la fuga. La giustizia svizzera ha ufficialmente sospeso la sua indagine l'8 marzo del 2000, quindi qualche anno dopo, tre anni dopo l'attentato, invocando una mancanza di informazioni da parte dell'Egitto, che più che la giustizia mirava a far tornare il prima possibile i turisti nel paese. In effetti era un po' questo l'intento. Mentre Berna, questa è una delle critiche mosse allora, non agì con perseveranza. Secondo alcuni ex diplomatici citati in un'inchiesta della RTS, il Consiglio federale dell'epoca era più preoccupato per gli indennizi che della ricerca della verità e dei colpevoli. Indennizi per un totale di 4,7 milioni di franchi, versati poi alle due agenzie di viaggio coinvolte, sì, Hotelplan e Imols. La Polizia federale, valutando che era ormai inutile sperare in informazioni complementari dall'Egitto, ha abbandonato l'inchiesta, concludendo che il fatto che oltre la metà delle vittime fosse d'origine elvetica è stato un puro caso, per quanto tragico. E questa è una ricorrenza, insomma, di questo fatto, di questo massacro. Usiamo le parole giuste, un massacro accaduto il 17 novembre del 1997. Un po' in sottovoce la versione di oggi di The Lion Sleeps Tonight di Pete Seeger, che uno dice, beh, cioè Pete Seeger è una certezza.
Invece, eccola lì la certezza. Eccola lì la certezza.
Insomma, vabbè, comunque la sfida è difficile, insomma, proporre ogni giorno fino a metà dicembre una versione diversa di The Lion Sleeps Tonight. L'hanno lanciata Savoia e Fusetti, noi l'abbiamo ereditata, ma la cavalchiamo, insomma, questa sfida.
Però ci stiamo anche un po' smarcando.
Ci stiamo un po' smarcando.
Leggermente smarcando.
Hai ragione, non ne possiamo più neanche noi. Però è divertente ogni tanto uno
si fanno di quelle risate,
perché tu è un po', appunto, come dicevamo, un po' di ginnastica facciale. Ma puoi farlo, no? No, non ti convince. Intanto c'è la ginnastica su RSI la 2, se volete, perché
no.
Cioè, a quest'ora c'è sempre una cosa seria.
Sì, certo.
Lo risveglio muscolare. Come una cosa seria, il consumo della plastica.
Sì.
Allora, questa è la notizia che volevamo darvi. La plastica monouso dei marchi Coca-Cola, Pepsi e Nestlé è la più frequente tra i rifiuti in plastica dispersi in natura.
E beh, sono tra i marchi più diffusi al mondo, per cui non stupisce troppo.
Vero.
Diciamo, infatti sono on top, cioè vincono questa classifica che nessuno vorrebbe vincere.
Sì.
Già da quando c'è, da 5 anni, no, credo, da una roba del genere, no?
Sì, è vero,
cioè,
non
vincono sempre loro, no?
Non scopriamo l'acqua calda.
No, beh, però è interessante, per esempio, scoprire il ruolo che hanno queste organizzazioni.
Sì.
Per esempio, la Coca-Cola è uno degli sponsor
Del vertice sul clima, sì, a Sharm el Sheikh COP27. Pepsi e Nestlé vincono ormai da 5 anni. Sì. Squadra che vince non si cambia, si dice, visto che parliamo in termini sportivi. Comunque, come è stato fatto questo rapporto?
Proprio sul campo.
Sul campo.
Sul campo, molto
perché,
sul campo.
Perché uno dice, come fai a sapere che è stato buttato un certo oggetto? Sono andati a contarlo.
Andiamo a vedere.
Questo rapporto è stato fatto a partire dal 2018. Oltre 200.000 volontari in 87 paesi hanno raccolto rifiuti plastici dispersi nell'ambiente, identificando le aziende a cui sono riconducibili. In tutti e 5 gli anni gli imballaggi, appunto, della Coca-Cola sono risultati essere in quantità maggiore rispetto alla somma del packaging riconducibile ai marchi classificati al secondo e al terzo posto della classifica. Ho detto packaging. Che vuol dire quella roba lì, contenitore.
Sì, certo.
Detto che se produci un prodotto ne ha anche la responsabilità, non dimentichiamo che chi butta questi prodotti nella natura sono i consumatori, quindi non c'entrano insomma i marchi, non è che colpevolizziamo loro.
No, però loro
un po' la buona educazione, la buona creanza, insomma, dei consumatori.
Comunque adesso i produttori naturalmente fanno degli sforzi per produrre degli imballaggi con un impatto inferiore.
Vero, quindi...
Cioè, dunque c'è questo sforzo, nonostante la responsabilità finale sia del consumatore, c'è questo sforzo che va riconosciuto in qualche modo, insomma.
Vero.
Speriamo che si vada avanti su questa...
Sviluppiamo il riciclo in maniera più efficace.
Imballaggi biodegradabili.
Per esempio.
Pensa se inventassero una bottiglietta per le bibite che quando hai finito di bere la mangi. Che bello che sarebbe.
Guarda che ci sono già i bicchieri, dei contenitori, insomma, che fanno...
Commestibili,
quello volevo dire, non mi usciva la parola. Comunque questo ovviamente è un tema che riguarda forse più anche i paesi in via di sviluppo, anche se per le strade, non so, i cinesi, anche nei nostri boschi,
cioè,
si trovano imballaggi così. Non buttate via le cose così.
Portatele a casa.
Portatele a casa, si dice, sì. Edoardo Bennato, ogni favola è un gioco.
Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vero soltanto a metà. La puoi vivere tutto in un solo momento, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti tutti visse, felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto a metà. Favola e non è
tornare nella me, verso a verità. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vero soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento, è una favola. Non è realtà, ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un poco lasciala andare, non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vero, soltanto è vero, soltanto è vero, soltanto.
Caso vuole che oggi in apertura, Paolo, non abbiamo ancora parlato di Qatar e di mondiali, ma c'è David Conti che viene a parlarci di preparazione mondiale.
Inevitabile.
Perché gioca la Svizzera, ma non è mondiale, non si sta preparando.
La domanda vera, David, è...
Sono arrivate le maglie.
Esattamente, che fine ha fatto il magazziniere del Ghana? L'hanno
mandato, ma non lo so, la federazione ha detto che non era vero. Adesso vediamo oggi. Tra l'altro le maglie del Ghana bellissime.
Coloratissime,
proprio festose. African style proprio.
La federazione ha detto che non era vero, ma sono stati visti ad acquistare delle maglie
dalle altre nazionali,
nei negozi a Doha.
Sì, forse sì. Beh, gioca la Svizzera e io dico sempre questa sera gioca la Svizzera, gioca stamattina, perché
sì, gioca stamattina alle 11 ora Svizzera. Tra l'altro nazionale svizzera che ha preso un charter con i turisti, quindi dovevano essere insieme, invece si sono ritrovati in mezzo
un po' sparsi,
hanno dovuto firmare gli album, è stato un bel momento, insomma, almeno
per loro, magari
per i giocatori. Svizzera che oggi gioca contro il Ghana, appunto a una settimana dall'inizio dei mondiali, contro il Camerun, quindi classica partita in vista del Camerun e del clima, no? Per ambientare. Comunque pare, Paolo Laurenti ci dice che fa caldo.
Giocano già in uno di quegli stadi con l'aria condizionata?
No, giocano ad Abu Dhabi, non giocano in Qatar, però immagino che le situazioni sia
analoga.
Sia analoga,
sì. E poi in queste partite di preparazione a pochi giorni da mondiale probabilmente non è che la gambetta la togli un po', nel senso che...
Dopo è la volta buona che ti fai male. Che più che altro sarà la possibilità per Shaqiri, che si è allenato qui a Lugano, di giocare magari un'oretta, di vedere se Sommer ha recuperato, di vedere... si è parlato molto di mancanza di alternative sulla fascia, quindi magari un qualche test, un qualche Steffen terzino a sinistra e di Milson Fernandez terzino a destra, chi lo sa.
Vedremo. Buongiorno anche ad Alessio Veronelli.
Buongiorno.
Avremo la diretta televisiva.
Ah certo, è vero, e anche qualche collegamento alla radio, aggiornamenti
con Paolo,
alla radio, sì, giustamente. Paolo,
iniziamo anche noi a fare un po' di riscaldamento.
Alessio Veronelli, oggi mi sa nella lista che mi hai mandato non c'è la Rakauer Zeitung.
Ma calma, non
voglio spoiler.
Il Rakauer Zeitung può sempre saltare fuori in modi
Conti senza la
però gamba. Vedo che hai il Blick per cominciare.
Sì, volevo aprire con la prima del Blick, der Streit um Schweizer Löhne, la disputa in fondo sui salari svizzeri. Il Blick ha i dati in anteprima di uno studio di Avenir Suisse, che è un think tank progressista di ispirazione liberale, e lo capiremo anche perché dicono che il divario salariale fra ricchi e poveri praticamente non aumenta più in Svizzera, ed è un bene. Lo studio cita dati compresi fra il 2008 e 2020, dicono che il 10% dei redditi più bassi è aumentato in ugual misura al 10% dei redditi più alti. I sindacati hanno già detto che non sono molto d'accordo con questa lettura. Avenir Suisse, così per toccarla piano, dice: il divario salariale in Svizzera è una favola sindacale, per cui prevedo che questo questo studio non verrà, insomma, digerito molto bene se ne continuerà si intuisce. A discutere, anche perché veniamo da alcuni mesi di agitazioni sindacali, personale di volo di Swiss, tutta la questione legata all'edilizia, dunque insomma sono studi che vanno presi comunque con le pinze, però è vero che al limite a livello comparativo con il resto dell'Europa, sì, il divario non è così ampio, però.
Appunto, bisogna leggerla bene, perché le parole
sono importanti, e i numeri anche.
Ti dice,
caso.
No, ti dice che non c'è, ti dice che non aumenta.
Esatto.
Non aumenta, però c'è. Però sì, poi naturalmente si leggono le percentuali e naturalmente in questo caso invece i valori assoluti avrebbero una certa importanza, ma per questo c'è tempo.
Sì, c'è tempo.
Sarà una querelle che andrà in avanti, una disputa che andrà in avanti e non saremo certo noi a dirimere.
E non è neanche nuova.
No, tra le altre.
Pare che non ci sia tempo per le questioni ambientali, insomma, che bisogna sempre affrontare. Andiamo subito su Le Ton.
Sì, allora, Le Ton, il canto del cigno ambientale di Simonetta Sommaruga, che è giunta a Sharm el-Sheikh per il COP27, praticamente è il suo gran finale a livello ambientale. Si tratta di tirare un po' le somme di quello che ha fatto e Le Ton le dà un voto, diciamo, non granché, un discreto, dei risultati mitigé, modesti,
sarebbe,
tutto sommato.
Sarebbe comunque un 4,5.
Sì, un 4,5, cioè, un 4,5, anche perché si tiene conto dell'iniziativa sul CO2 che è stata bocciata alla stragrande e poi del fatto che la Svizzera in fondo negli ultimi anni ha perso posizioni a livello climatico nella classifica mondiale. Dunque, chiaro, non è che sia tutta colpa di Simonetta Sommaruga, ci mancherebbe, però lei ci rappresenta e dunque questo il voto di Le Ton.
Sì, ma avevi qualcosa sul Giappone, vero? Che mai sei entrato nel nostro tormentone l'arte giapponese.
Sì, nel mood giapponese. No, ne avete parlato la settimana scorsa, cos'era? L'ikigai.
L'ikigai, la ragion d'essere l'ikigai.
Il gran bel vivere giapponese, che in Giappone si vive veramente bene. Beh, andiamo a dirlo a Kazuki Hirata.
Lo conosco.
Ecco. No. Allora, il Tage Sanzeiger propone a pagina 12 questo, il ritratto di questo giovane cameriere di Tokyo che si mostra così alle telecamere, anche così, in fotografia, nel suo bellissimo appartamento
di 12 metri quadri, no quanti?
9 metri quadrati, ma che bello.
Ero stato ottimista.
La televisione, allora, tavolino.
Hanno problemi di spazio anche a Tokyo. Insomma, vivere in 9 metri quadrati non è poi così bello, la gran vita giapponese, te la raccomando. E lui dice, perché è stato intervistato anche dalla televisione giapponese nel suo chiamarlo monolocale mi fa un po' ridere,
Tiny House. La sua stanza,
Tiny House. Praticamente una vecchia cabina del telefono un po' ampliata.
Sì.
E in poche parole dicono: oh, che bello. E lui dice: ma no, io non capisco l'eccitazione. Cioè, lui è sceso da un appartamento di 16 metri quadrati a uno di 9. Tra l'altro, mi chiedo quante magliette, i pantaloni possa avere, pentole, cioè deve avere veramente pochissimo.
E non c'è una cucina.
No, era così, mi interessava.
No, ma la fotografia, per chi ci guarda in TV, è molto...
Uno pensa che è un angolino, invece no, è proprio l'appartamento.
C'è una piccola scala che sale, probabilmente ha un letto proprio nella parte
alta. Un soppalco, dove però ci sta solo sdraiato, deve sdraiarsi.
Kazuki. Adesso lo chiamo Kazuki. Perché
un futon.
Futon, è vero, futon. Per lo sport, David Conti, ti abbiamo lasciato un po', abbiamo schiacciato il tasto pausa, David Conti. Però ieri Lugano... Il Lugano sta riprendendo le energie mentali e fisiche. Ok, parliamo.
Sì, a proposito di ambiente molto più sostenibile adesso, quello in casa Lugano. 2 vittorie consecutive, questo entusiasmo un po'... ecco, bloccato, diciamo così, dalla pausa nazionale, ma è importante per la formazione bianconera di Gianni Nazzi trovare quella continuità di risultati che permetta poi di scalare la classifica. Ci stanno riuscendo, sono a un punto solo dall'Ambri Piotta, quindi inizieranno probabilmente gli sfottò fra qualche giorno.
Succede.
Ma va bene anche così.
Attualmente
noi siamo
contenti. Una guerra fra poveri.
Sì, ma attualmente sì, diciamo che negli ultimi anni non è che sono stati.
Vorremmo che fosse uno sfottò da vertice, ma ai noi intanto la realtà è questa qui.
L'importante è che se ne parli, no?
Sì.
L'importante è che se ne parli. Ecco, sì, ieri hanno vinto a Losanna, che ha un nuovo allenatore, quindi però non è mai facile andare sulle rive delle mano a vincere, Lugano che ha vinto. vinta. Adesso l'Ambri Piotta torna in pista domani sera contro il Kloten, vediamo se riuscirà a fermare l'emorragia.
Se,
di...
se non sbaglio è una di quelle partite che si dice che bisogna vincere.
Sì, le famose da sei punti. Sì.
Sì. Doppio punto. Siamo quasi alla conclusione di questo spazio, direi siamo alla frutta, Alessio.
Siamo alla frutta?
Perché parla di frutta. È quello, non indicarmi col dito, parla di frutta.
Bravissimo, il talento.
Qui, studiata questa, no? Sì. Velocemente, dalla Zofinger Tagblatt, che come tutti sappiamo
è l'Argauer, dov'è?
È uno spin-off dell'Argauer Zeitung.
È uno spin-off, scusa.
La longa mano dell'Argauer Zeitung.
Zeitung. No, Flugscham e Reichden Supermarket, certo. La vergogna volante arriva al supermercato. Si parla di frutta esotica trasportata o avio trasportata, perché si deteriora in fretta, insomma bisogna trasportarla via aereo, ci viene detto. Uno studio dell'Università di Heidelberg in Germania dice che la frutta trasportata via aereo rispetto a quella trasportata via nave ha un impatto sull'ambiente di 25 volte superiore. Perché vi dico tutto questo? Perché domani a Berna ci sarà un'iniziativa parlamentare che chiede, è partita dai Verdi, però ha l'appoggio anche della destra, chiede che nei supermercati venga detto chiaramente come questa frutta o questa verdura è stata trasportata. Dopo ognuno è libero di fare chiaramente quello che vuole, però io almeno so che questa è arrivata con l'aereo. Vero è che in Svizzera i quantitativi sono pochi. In generale gli alimenti aviotrasportati sono il 5% di quello che troviamo sugli scaffali. Frutta e verdura l'1%, sono comunque 7.000 tonnellate all'anno.
Che si spostano, sì.
No, beh, l'importante c'è il marchio, questo che so io, frutto esotico, questo mango è arrivato con l'aereo. Poi scegli tu se
più informazioni dai al consumatore, no, diranno
i consumatori, diranno tassisce flug banane.
No, vabbè, per trasparenza.
Trasparenza, grazie.
So finger tag blatt,
sottolineiamo, sì. Adesso mi abbono. Grazie Alessio Veronelli, grazie David Conti.
Hai rovinato tutto.
No, non volevo rovinare tutto. Non volevo ridere, ma
però è spontaneo.
Senza giudizio, mi faceva ridere la So finger tag blatt. Musica. Ah, c'è Elvis Presley poi, mica uno qualunque. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, Elvis Presley. No, ci voleva un po' di musica normale. Non so come ti è piaciuta questa, Paolo, di musica normale?
Sì,
senza giudizio, però.
Senza,
te lo
giudizio,
dico. Senza giudizio. L'arte giapponese di correre una maratona in 3 ore e mezza, che per chi non conosce la materia, insomma, è tanta roba, nel senso che è un bellissimo tempo. Cioè,
no, sì, sì, per la maggior parte dell'umanità.
42
chilometri circa. E rotti, sì.
3 ore e mezza è un tempone.
È un tempone.
Cioè, se ci mettiamo io e te, la facciamo in un giorno, capito?
se la facciamo,
se la facciamo.
Perché secondo me se c'è lì un ristorantino mica male per esatto. strada ci fermiamo anche
esatto. Noi facciamo la mangia maratona, sì, bro. Certo. Cinquantenne, corre sì. per 3 ore e mezza la maratona in Cina?
Sì. Siamo in Lui Cina. È noto come Zio Chen.
Sì.
È popolare questo signore. Per la
Chen pelle. Era anche il nome che aveva.
Sì. E ce l'hanno in tanti.
Bruce sì. come si chiama? Sì, sì. Stavo dicendo Bruce Willis, invece sì. Bruce Lee. Era l'urlo di Chen, giusto? Vabbè, stiamo divagando.
C'era l'urlo di Chen.
Siamo in Cina, lui si chiama Zio Chen.
Sì, ha un altro nome, ma sì. per farla facile, Zio Chen.
Sì, non l'ho trovato neanche il nome. Perché
fa
lo chiamano...
la maratona questo sì. signore in 3 ore e mezza e uno dice chapeau. Ma fa la maratona in un modo un po' controverso,
sì.
addirittura contraddittorio.
Sì.
Perché fa la maratona...
Fumando.
Lui
ma non
fuma...
che si ferma, fuma e poi ricorre.
Mentre corre.
Fuma tutte le 3 ore e mezza.
Tutta la maratona. Fa tutta la maratona fumando. E secondo me perde del tempo per chiedere a quelli del pubblico tag and pizza. Tag and pizza in cinese, non so.
Ora,
cosa dice
noi non vogliamo incentivare l'uso del fumo e le sigarette. Non fumate perché fa male. Però questa notizia ci ha fatto un po' sorridere. La fotografia anche fa abbastanza sorridere perché lui è proprio un tipo simpatico. Anche in forma, fisicamente proprio lo vedi che è proprio magro, è proprio uno da corsa. E ha questa sigaretta. Lui pettorale 1158, ha percorso questa distanza di 42 km da fumatore e ovviamente uno dice sì, però il fumo lo rende ancora più veloce,
non si sa, non
sai,
si
che,
sa.
Sai che quando corri non puoi per esempio ascoltare la musica perché lo considerano uno stimolo per sì, correre di sì, più sì. e quindi però, il fisico registra così.
Secondo me la sigaretta dovrebbe essere un ostacolo sì. piuttosto notevole.
Sì, loro hanno detto gli organizzatori, ok, non è contro le regole fumare durante la gara perché non dà alcun vantaggio ai partecipanti, ma ci sono state delle critiche perché c'è il fumo passivo, quindi gli altri corridori che gli passavano a fianco dicevano ma no, che fastidio, e quindi penalizzava gli altri, sì. cioè, capito?
Esattamente, adesso tenterà degli exploit supplementari del tipo fare la maratona fumando un cubano.
No. Quello sarebbe lì, ancora più complicato.
E lì praticamente gli altri gli fanno lo sgambetto perché con quel fumo che fagli... Non è accettabile.
Faccio un gesto a Roberto Conti in regia per sì, girare sì, le sì. canzoni.
Ma pensavo che fossero due spaghetti.
Due spaghetti, no? Sono due artisti, no, è un gruppo. Man at Work, Who Can Be Now. Se riesco anche a dirlo in
who
inglese.
Can It Be Now.
È bravissimo. Sai, non c'è Savoia che pronuncia perfettamente l'inglese.
No, certo, noi siamo
io sono un po' così, un po' approssimativi. Tornano tra l'altro Savoia Fusetti.
Sì, lunedì.
No, lo dico perché qualcuno è per sempre preoccupato. Poi fra poco l'informazione con le previsioni del tempo.
La meteo con Gastro Ticino e Rapelli e la rassegna del prosciutto crudo Piora d'Oro. 7-27 novembre.
Il tempo previsto fino a stasera al sud almeno in parte soleggiato, al nord variabile con schiarite alternate a qualche rovescio. Da stasera prendete l'ombrello perché è prevista pioggia su tutte le regioni. Domani al sud in prevalenza soleggiato, al nord nuvoloso e poi a seguire alcune precipitazioni. Mancano pochi secondi alle 8. Sono quasi le 8.09, i rari a 7.20, Rauseo, Riva che mi chiede: ma hai detto che piove stasera? Allora sono andato a controllare, perché il bollettino diceva
solo
da stasera pioggia stasera. Su tutto il paese, e allora sull'app, che è abbastanza precisa, insomma, dice che dalle 21, almeno nella zona del sud del Ticino, piove, ma anche al nord.
Ma non fortissimo.
Guardo a Biasca, per esempio.
Va detto, non fortissimo.
Non fortissimo, no.
Però piove.
Non è grave, insomma. Stanotte.
Da fastidio.
Piove un po' stanotte fino a domattina, sì. Una roba così. Ecco, giusto per rassicurare chi...
Che hai detto che piove.
Eh sì, no, cioè, perché mi hai fatto venire un dubbio. Ho detto, vuol dire che ho letto la previsione di un altro giorno. Invece no, ho letto quella giusta. Avevamo delle cose da dire, ma vogliamo prendere tempo con David Bowie e poi parliamo... prendendo spunto da un articolo del Post che ci porta nei Paesi Bassi, ma ne parliamo tra poco dopo Blue Jean. Blue Jean. Come direbbe Fusetti, siamo nei Paesi Bassi, perché se dici Olanda è solo una provincia dei Paesi Bassi, giusto per dire, siamo nei Paesi Bassi. Questo me l'ha scritto Fusetti, me l'ha scritto. Attenzione che se dici Paesi Bassi è sbagliato, perché, cioè, se dici Olanda è sbagliato, vedi che mi confondo. Tra le molte cose a cui pensi c'è anche la questione della droga quando pensi ai Paesi Bassi, vero?
soprattutto se sei adolescente.
Vero, perché
dici: mamma, voglio andare al Rijksmuseum, al Rijksmuseum a vedere i quadri dei fiamminghi.
Non ci crede. Allora, in effetti sono tra i paesi che hanno leggi ai nostri occhi, diciamo, più permissive.
Attenzione che non lo sono con i turisti, eh.
Vero.
Cioè, non pensare di andare solo a fare i furbi in Olanda.
E poi adesso alcune cose stanno cambiando, soprattutto lì ad Amsterdam. Che non vuole più essere vista come la capitale dello sballo, ma non solo. I Paesi Bassi stanno stringendo, è il caso del nuovo divieto di vendere, consumare, possedere gas esilarante.
Tempi duri per i dentisti.
No, dimmi un po' il gas esilarante. Adesso spieghiamo.
Io sono rimasto veramente un po' deluso perché facevi troppa confusione.
Cos'è il gas esilarante?
Sai che fosse quello che ti fa fare la voce
Pensavo l'elio che ti fa.
No, non è il gas esilarante, è il protossido d'azoto. Che spiego?
Dimmelo.
È il protossido d'azoto, che è questo gas che crea delle alterazioni importanti.
Sì. Viene usato in medicina per praticare le anestesie.
Per esempio. E però è quello che si consuma, come chi ci vede può notare nella fotografia.
Alle tue spalle.
Alle mie spalle.
Sì, anche le mie.
Consuma dai palloncini. Ti vendono i palloncini.
Esatto. Però non è quello che ti fa per la vicina, no, ma è il protossido.
Ti sballa.
Infatti qui arrivano i dati preoccupanti.
E certo, perché è una droga di fatto.
Esatto. Nei Paesi Bassi più del 37% delle persone che frequentano le discoteche olandesi ne fa uso.
Che è tanto.
È tanto, quasi la metà. 40%. Quasi. Il consumo è aumentato anche tra gli adolescenti. In più, secondo i dati ufficiali della polizia olandese raccolti dalla TV nazionale olandese, negli ultimi 3 anni il suo consumo è stato collegato a circa 1800 incidenti stradali in varie parti del paese, quasi 2 al giorno per intenderci, tra cui 63 fatali.
E questo sia chiaro, se hai un gas, se assumi un gas che ti fa fare la voce di Paperino, sì. Non è che ti schianti con la macchina.
No, mentre
ti schianti se prendi un gas esilarante. Sì.
E da noi com'è la situazione? Il problema è conosciuto, lo capiamo.
È noto anche da noi, certo.
Sai perché?
C'è una pagina del cantone.
Bravissimo. Pagine dedicate alla prevenzione delle droghe, dove si legge, leggo: di solito viene utilizzato dalla popolazione giovanile nell'ambito di spettacoli o divertimenti di massa, dove è venduto o distribuito al dettaglio, contenuto in palloncini dai quali il gas viene poi inalato. Il gas esilarante è un medicamento e un veleno.
Certo.
Chi lo mette in circolazione senza esserne autorizzato o lo impiega in articoli di scherzo compie un'infrazione di carattere penale.
Sai che scherzo.
Attenzione.
Eh?
Quali sono le conseguenze del consumo occasionale? Sempre dal sito del cantone. Sì. Disturbi della parola e dell'equilibrio. Insensibilità agli stimoli e annebbiamento della coscienza. Diminuzione della concentrazione d'ossigeno nel corpo. Asfissia, eccetera, eccetera, eccetera.
È roba pesante.
Che
te la buttano là,
perché uno dice:
ma sì, esilarante.
È una notizia esilarante.
Mica tanto.
Caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone vestita di blu. 7000 caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me e io pazzo di te, in un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te perché sei bella, e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi finirà mai, oh, finirà mai. Ad esempio lo sai, l'altra sera ero a casa, cercavo da bere ma il frigo era vuoto perché non ho fatto la spesa. Tu non ci crederai, indovina che c'è, ho trovato una tazza con l'ultimo primo dei 7000 caffè. Ora sto qui da solo e non dormo e non volo. Mentre tu sei lontana ripenso a una scena di te senza velo. Non so bene cos'è, forse troppi caffè. Ma stanotte non riesco a dormire, l'amore lo faccio da me. Ho bisogno di te, perché sei bella poi. Ho bisogno di tutte quelle cose che mi fai. Ho bisogno di te, come l'acqua e il caffè. Come un mondo che gira e che, amore, se non vuoi, non finirà mai.
Anche 7000 caffè potrebbero risultare un po' come un gas esilarante, perché se ne bevi 7000, insomma, qualche danno alla salute te lo fa.
Te lo dico, 7000 caffè si muore.
Si muore. Cioè, ma no, non, non
nella
tutti
vita.
In una volta, non
esatto,
tutti,
7000
no.
Caffè
dipende in quanto
vita,
tempo.
No. Ma 7000 caffè in modo concentrato in un breve lasso di tempo si muore. Si muore, si perché muore. La caffeina, stiamo dicendo che tutto è una droga, tutto è un veleno, tutto e la caffeina cos'è?
Sì, è vero.
Per cui,
Quanti di voi a casa usano il pellet?
Tanti.
Hanno questo
di
sistema di riscaldamento, sì, nel senso che soprattutto in questa fase in cui c'è la crisi energetica, sì, insomma, i costi aumentano, aumentano anche quelli del pellet.
Certo, era considerato era considerata una fonte energetica alternativa, praticabile,
all'elettricità,
conveniente all'elettricità per via della crisi. Si diceva, vedrai, chi ha il pellet adesso, vedrai. E chi ha il pellet, cos'è che ha visto soprattutto?
Conosco persone che hanno comprato pacchi di pellet in enormi quantità.
Comprano a palette, bancali.
I pellet. Sì, volevo fare una battuta, un gioco di parole, mi è uscito malissimo.
Malissimo.
Però sì.
Quello che succede è che hanno visto, quelli che hanno la stufa pellet, hanno visto soprattutto lievitare il prezzo dei pellet.
Sì.
Hanno visto lievitare il prezzo dei pellet e allora cosa succede?
Qualcuno ha pensato bene di
introdurre una novità che potrebbe cambiare la vita di chi riscalda a pellet. Non è detto se in bene o in male.
Sì, non lo
l'idea,
sappiamo ancora.
Anche perché non sappiamo lo sviluppo dei prezzi del pellet, cioè se si vanno avanti con i prezzi attuali potrebbe essere una buona idea. Se i prezzi invece dovessero tornare ai livelli precedenti,
normali,
allora avete,
sì,
buttato del denaro e soprattutto non utilizzerete più l'innovazione di cui vi stiamo parlando, sì, perché è un'innovazione che richiede tempo. Per,
sì,
cui se non risparmiate e ci dovete buttare dentro anche il tempo, evidentemente la mettete lì in un angolo e dite beh, mica
è da niente. E quindi di che cosa stiamo parlando? Qualcuno ha detto ma perché non me lo posso fare a casa?
Esattamente, uno dice ma perché non me lo posso fare? Si fa a casa il pane.
Come si, esatto.
Adesso per esempio è molto di moda la macchina per il pane. Pane,
sì,
molto di moda.
Però il pane prende gli ingredienti.
La gelatiera,
sì, bravo,
la macchina per la pasta, cioè un sacco di roba che tu trovi, adesso te la fai a casa,
sì.
E qualcuno si è detto, e questo qualcuno è Jeff Bezos.
Sì, uno a caso,
quello di Amazon, perché si trova su questo portale, ma si troverà naturalmente anche da altre parti, la macchina per fare il pellet.
Sì. Sai che assomiglia, adesso io la vedo, sì, sotto i miei occhi, chi ci guarda in TV la sta vedendo in una fotografia,
sì,
sembra un po' quella come quando, non so, mia mamma fa la salsa.
Però secondo me questo qui è più grande.
Dentro i pomodori esce la salsa.
Secondo me questo qui è più grande.
È più grande, sì, è più grande.
Allora, è una macchina da
c'è un imbuto, spiegami, sì, c'è un imbuto e poi c'è un macchinario e un'uscita.
Poco meno di 3000 franchi.
Sì.
Per farti il pellet in casa.
Ma come lo fai?
Allora, adesso io
quali sono gli ingredienti?
La segatura.
Ah.
L'ingrediente base è la segatura del pellet, è la segatura, scusate, per fare il pellet. Poi naturalmente ci sono dei procedimenti che la macchina compie al tuo posto. Naturalmente
è super performante.
Naturalmente un collega a caso, di cui non faccio il nome, ha detto, sì, dunque bisognerà andare a rubare la segatura dei falegnami. Io ho detto, il verbo rubare secondo me non è quello che si voleva usare.
No, però è performante, perché fino a 60 kg in una sola ora ne fa, ne produce.
Ma produce fino a, se hai la segatura, naturalmente.
Pare che consumi poco a livello energetico.
Non è che consuma poco, però
c'è scritto.
No, non è poco, è poco nel senso che tenendo conto dei prezzi attuali.
Certo, in confronto.
Cioè risparmi, però pensa un po' alla mattina. Se ora ci vediamo al mercato sabato mattina, faccio per dire gente,
sì,
che
a caso
va al mercato, sì, e dice no, perché sabato mattina Guda fa il pellet.
Esatto, e così succederà.
Guda fa il pellet.
Così succederà.
Però c'è questa possibilità.
Poi bisogna ammortizzare, perché sono 3000 franchi, insomma,
vorrei dirvi, si avvicina il Natale.
È un bel regalo.
Ci sono sempre quegli uomini uomini che hanno già tutto. L'uomo, l'uomo che ha già tutto, infatti, probabilmente non, so se... non ha la macchina per fare il pellet. È cara, sì. Però in fin dei conti.
Sì, non so se si può già ordinare o preordinare.
Sì,
però,
ma comunque, insomma... ma tu metti lì il buono per la macchina del
esatto,
pellet,
e poi dopo, già, prima o poi arriverà.
Come se ricevessi. L'uomo che ha già tutto, ribadiamo, probabilmente non ha ancora la macchina per fare il pellet.
Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she's my baby, da, my baby, da, my baby, da.
Let's rock! The woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, 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 more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby.
Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby.
Let's rock again now.
Ti viene da fare così quando ascolti questo? Jim Vincent, Bebopalula. Anche a Paolo Riva viene da cantare Bebopalula. Allora, abbiamo dato prima la notizia del protossido di azoto, che è una droga usata nei Paesi Bassi per sballarsi.
Usata ovunque.
Ovunque, però in particolare nei Paesi Bassi, proprio per dare questo effetto stupefacente.
In realtà la notizia non è che la usano, è che ne hanno proibito il possesso.
Sì, è vero, no, beh, la usano tanto,
notizia è quella lì.
Hai ragione, e bisogna fare attenzione anche qui. Noi abbiamo detto, ma non è l'elio,
non è l'elio.
Lo confondiamo con l'elio che fai la vocina
e
col palloncino.
Io l'ho detto, adesso ti metto veramente in cattiva luce.
Sì, lo so,
adesso
lo so che tu mi
perché
vuoi
tu
male.
Confondevi l'elio col protossido d'azoto.
Ho fiducia negli ascoltatori.
Sì, che hanno infatti dato un complemento di informazione preziosissimo.
Giovanni, che è un ex venditore di gas, dice, sì. Buongiorno Rai.
Che non è la stessa cosa con venditore di fumo. Quale venditore di fumo è penale?
Rischiamo
venditore di fumo è penale. È una bella battuta questa qua.
Era molto bella.
È bella, è bella.
La vendiamo questa qui, mettiamo il copyright. Allora, dice Giovanni, ex venditore di gas. Attenzione Rari Useo Riva, attenzione.
Non sottovalutiamo l'elio.
L'elio che quello che fa fare la vocina da paperino può essere anche ben più pericoloso del protossido di azoto, in quanto anche una piccola assunzione può provocare l'embolia polmonare. L'elio non riesce ad uscire dai polmoni poiché è più leggero dell'ossigeno e si incastra nella sommità dei suddetti polmoni, non riuscendo ad uscire per la faringe e accumulando si rischia di bucare la parete superiore dei polmoni. Dunque attenzione anche all'elio.
Allora io dico, ma tutti quelli
non
lì
non è
che...
uno che si chiama elio, no. Ma è... l'elio è quella roba lì.
Ma allora dico, tutti quelli che fanno i video, che postano i video con la voce,
da non fare.
Esattamente, rischiano grossissimo. Sì. E tra l'altro i venditori di palloncini al mercato sono potenzialmente
dei pusher. Sì.
Dei rischi per la salute pubblica.
Sì, ascoltiamo i Simply Red, che ci aiuta ad arrivare alle 8:30. Vedo già in studio Franco Cristini per Modem, quindi fra poco tocca a loro. Grazie a tutti voi che ci ascoltate con così tanta fedeltà e che ci scrivete i messaggi. Non siamo riusciti a leggere gli ultimi. Qualcuno dice che insomma il pellet si può fare anche con le olive, gli scarti delle olive, pare. E poi qualcun altro che parla di altre macchine che possono produrre pellet, insomma, possono andare in questa direzione. Ne abbiamo parlato oggi a 7:20. I rari Rauseo Riva torneranno domani alle 7:20, appunto, su Rete 1. A domani.